Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La Repubblica Islamica replica alla risoluzione anti-iraniana della IEA. L'Iran decisiva e proporzionata la risposta alla risoluzione dell'Agenzia ONU per l'energia atomica. Ministro Abdullahian in India, incontri con Premier Modi e omologo Jai Shankar. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 9 giugno 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia in file audio basta andare sul nostro sito passday.com/it. Per chi vuole scriverci, ecco l'indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. A seguito dell'approvazione della risoluzione anti-iraniana da parte del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica IEA, il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica Said Khatibzadeh ha scritto su Twitter che la risposta iraniana è decisiva e proporzionata a questa azione ingiusta. Lo riferisce l'IRIP. Gli Stati Uniti e tre paesi europei stanno cercando di avanzare una risoluzione derivante da errori di calcolo e disinformazione contro un paese che ha dimostrato alla IEA il più trasparente e pacifico programma nucleare. Ma con questa risoluzione il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, IEA, ha perso la sua indipendenza. A seguito dell'approvazione della risoluzione anti-iraniana della IEA, il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato che questa risoluzione, appunto da parte della IEA, si basa sul rapporto frettoloso e sbilanciato del direttore generale della IEA, Rafael Grossi, e si basa su false informazioni del regime sionista. Il risultato non sarà altro che l'indebolimento del processo di cooperazione e interazione della Repubblica Islamica dell'Iran con l'agenzia stessa. La proposta di risoluzione degli Stati Uniti e tre paesi europei, cioè la cosiddetta troica europea, ossia Francia, Germania e Inghilterra, paesi firmatari del Barjon, piano d'azione congiunta globale. Questa risoluzione anti-iraniana è stata adottata, si legge ancora nella nota del Dicastero, mercoledì sera in una riunione trimestrale appunto del Consiglio dei Governatori della IEA, nonostante la forte opposizione di Cina e Russia. La risoluzione è stata approvata con 30 voti favorevoli, 2 contrari, Russia-Cina ovviamente, e 3 astensioni da parte di India, Libia e Pakistan. Secondo l'IRIB, questa mattina il Ministero degli Esteri iraniano, dopo l'approvazione della risoluzione, in una dichiarazione ha annunciato che questa risoluzione è politicamente scorretta e non costruttiva. Il dicastero ha sottolineato che l'Iran, sulla base di una dichiarazione congiunta del 5 marzo 2022, ha mostrato la sua buona volontà nell'interazione con l'agenzia ONU, fornendo informazioni tecniche accurate, e ci si aspettava che l'AIEA, con un ruolo indipendente, imparziale e professionale, possa adottare un'azione costruttiva ed essere realistici nel normalizzare le questioni. Alcuni sembrano aver dimenticato che tutte le edizioni passate sono state chiuse una volta per tutte il 5 dicembre 2015 dal Consiglio dei Governatori. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, in visita a Nuova Delhi, è stato ricevuto ieri dal primo ministro indiano Modi, lo riferiscono media locali citando un comunicato dell'ufficio del premier. I due interlocutori, si legge nella nota, hanno discusso delle iniziative di cooperazione bilaterale in corso. Da parte indiana è stata sollecitata un'accelerazione degli scambi dopo la pandemia di coronavirus, sottolineando i legami culturali di lunga data esistenti tra Iran e India. Il premier indiano Modi ha trasmesso i suoi saluti al presidente iraniano Ebrahim Raisi, dicendosi ansioso di incontrarlo al più presto possibile in Iran. Il presidente venezuelano si recherà in Iran sabato prossimo a capo di un'alta delegazione, lo riferisce l'IRIB. Il presidente Nicolás Maduro si recherà in visita ufficiale a Teheran alla guida di una delegazione politica e economica di alto livello. La visita sarà di 2 giorni e si svolgerà su invito ufficiale del presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Said Ibrahim Raisi. L'incontro, il colloquio con il presidente iraniano, l'incontro congiunto delle delegazioni entrambi i paesi sono tra i piani di Maduro per la sua prossima visita in Iran. Cambiamo pagina. La Russia ha schierato altri 30 carri armati a Vasilivska, un villaggio a circa 35 km a sud di Zaporozhia, lo ha detto il portavoce del Ministero della Difesa ucraino, citato dai media locali. Siamo impegnati, dice ancora l'ufficiale, a formare tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per essere in grado di resistere, ma i russi sono più forti, ha ammesso. Via libera della Camera americana, maggioranza democratica al proprio più ampio pacchetto di misure sulle armi da fuoco, che prevede significative restrizioni. L'approvazione è arrivata con 223 voti a favore, 204 contrari. La misura, che include fra l'altro l'aumento dell'età per l'acquisto di armi, non ha alcun chance di essere approvato dal Senato, dove i democratici non hanno i voti sufficienti. La vicepresidenza dell'Assemblea Generale dell'ONU è andata all'ambasciatore dell'entità sionista Gilad Erdan, un regime che non ha confini definiti, che pratica la discriminazione, l'apartheid e la pulizia etnica, che ha denunce per crimini di guerra presentate alla Corte Penale Internazionale, un regime famoso per uccidere bambini palestinesi nelle sue tante operazioni di genocidio, e ora uno dei massimi rappresentanti delle Nazioni Unite. Lo scrive il sito Infopal. Diciamo che con questa perla della diplomazia tra virgolette, diplomazia internazionale, le ultime maschere sono cadute, dice ancora questo sito, esprimendo forte rammarico per la scelta del Palazzo di Vetro. Violenti scontri sono scoppiati nella città di Abu Dis ad Al-Quds, Gerusalemme occupata a seguito dell'invasione delle truppe sioniste. Secondo fonti locali, giovani palestinesi hanno lanciato pietre contro i veicoli militari mentre assaltavano la città, teatro di scontri quasi quotidiani dopo una serie di confische e di occupazione di terre palestinesi per costruire i legittimi insediamenti per gli estremisti ebrei, coloni, e anche per la costruzione, cioè il resto del muro di separazione, muro di apartheid. In un'altra zona nel nord di Al-Quds, giovani palestinesi proprio si sono scontrati contro le forze d'occupazione, hanno lanciato sassi contro veicoli di coloni nelle cittadine di Anata e Ijma. Le autorità del regime sionista hanno intensificato le loro violazioni dei diritti umani nell'Al-Quds occupata, aumentando tentativi di ridurre al minimo la presenza palestinese e poi modificare i punti di riferimento della città, confiscando terre e sfollando appunto i residenti, gli abitanti della terra. Il Partito Costituzionale Democratico del Giappone, principale forza di opposizione parlamentare di questo paese, ha presentato una mozione di sfiducia contro il gabinetto del primo ministro del premier giapponese Fumio Kishida, una scommessa che secondo la stampa giapponese punta a alzare il livello dello scontro politico in vista delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera dei consiglieri. In programma il mese prossimo, nella mozione presenta il Partito Costituzionale Democratico accusa il governo di non aver fatto nulla in risposta al sensibile aumento dei prezzi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il petrolio del Venezuela verso l'Europa al posto del greggio russo. Dopo anni di sanzioni, gli Stati Uniti hanno concesso alle compagnie petrolifere europee le licenze per operare in Venezuela. L'emittente Telesur riferisce che il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha sottolineato i piccoli ma significativi passi compiuti dagli Stati Uniti con la consegna delle licenze alle compagnie petrolifere europee per operare nel paese sudamericano nell'ambito di un alleggerimento delle sanzioni economiche imposte da Washington. Le agenzie di stampa hanno rivelato che le compagnie petrolifere Eni dell'Italia e la spagnola Repsol potrebbero iniziare a spedire petrolio venezuelano in Europa già dal mese prossimo per compensare il greggio russo sottoposto a sanzioni, riprendendo così gli scambi di petrolio in cambio di debito che erano stati interrotti 2 anni fa, quando la Casa Bianca aveva intensificato le sanzioni contro Caracas, imponendo al Venezuela anche ad altri paesi. Il mese scorso l'amministrazione Joe Biden ha autorizzato Chevron, la più grande compagnia petrolifera statunitense ancora operante in Venezuela, a parlare con il governo di Maduro e anche per un'eventuale espansione delle attività energetiche ovviamente nel paese latinoamericano. All'incirca in quel periodo il Dipartimento di Stato americano ha inviato segretamente lettere a Eni e Repsol in cui si diceva che Washington non avrebbe avuto nulla da obiettare se avessero ripreso gli accordi sul petrolio in cambio di debito e avessero portato il petrolio in Europa, lettere che assicuravano loro che non avrebbero subito alcuna sanzione se avessero prelevato carichi di petrolio venezuelano per riscuotere un debito pendente. Una settimana fa gli Stati Uniti hanno compiuto alcuni passi lievi ma significativi, consegnando a Chevron, Eni, Repsol le licenze per avviare i processi di produzione di gas e petrolio in Venezuela da esportare nei loro mercati naturali, ha dichiarato Maduro. in un'intervista radiofonica. Il volume di petrolio che si prevede di ricevere da Eni e Repsol non è elevato, ha detto una delle persone consultate dalle agenzie di stampa, e l'eventuale impatto sui prezzi mondiali del petrolio sarà comunque modesto. Le due compagnie energetiche europee che hanno joint venture con la compagnia petrolifera statale venezuelana possano contare sui carichi di greggio per compensare i debiti in sospeso e dividendi arretrati, hanno dichiarato le fonti, ma sarà una missione davvero molto difficile da realizzare.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi insieme a voi ascolteremo il resto della storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana che si chiama Maria Grazia, ma da quando si è convertita all'Islam si chiama Zeinab. Lei si è convertita nel 2002, dopo l'11 settembre. Zeinab viene da una famiglia cristiana molto praticante. Anche lei era molto praticante, frequentava un gruppo di ragazze in una casa di suore, seguiva un corso di informatica online, sempre in una struttura di suore, e senza farsene accorgere entrò nel sito Google e scrisse Islam. Da quel momento iniziò a leggere giornate intere cos'era l'Islam, i suoi fondamenti, regole, e lesse anche il Corano su internet. Grazie ad Allah capì che quella era la religione che rispecchiava la sua personalità e gli ha dato una educazione spirituale. Nel cristianesimo tutto era ormai materiale e poco spirituale. Lei dice: «Io non riuscivo a capacitarmi, perché il Signore ci avrebbe dotato di intelligenza se poi è peccaminoso farne uso?» Le contraddizioni che non riuscivo a gestire mi condussero alla decisione di allontanarmi dalla Chiesa, non era quella di strada. Ho vagato per molto tempo nel vuoto alla ricerca della direzione. Qualche anno fa conobbi colui che poi è diventato mio marito, un buon musulmano. Parlava della sua fede con molta fermezza.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Prosegue Zainab, ciò che mi colpì però furono in particolare queste sue parole. L'Islam è una religione che ama chi ama sapere. Quando leggerai il Corano, vedrai, lì troverai le risposte che stai aspettando. Allah Ta'ala non chiede di soffocare la propria ragione, ma di usarla per studiare ciò che ha creato e per accrescere l'amore per Lui. Com'era possibile? Mi era sempre stato detto che fede e ragione stanno su due piani diversi e che se si vuole avere fede si deve accantonare la ragione. Da quel momento ho iniziato ad approfondire le poche informazioni che avevo sull'Islam. Ero sempre più entusiasmata dalle tante cose nuove che stavo scoprendo. Avevo trovato una religione che mi appagava perché non mortificava la mia esigenza di avere una spiegazione logica per ogni cosa. Molto importante è stato l'incontro con una sorella di nome Aisha che ha sempre saputo darmi il coraggio di superare i momenti di dubbio e debolezza sulla mia strada verso l'Islam. Le devo molto. Ora sono musulmana a tutti gli effetti perché mi sono convertita. Eseguo l'orazione e cerco di seguire il più possibile gli insegnamenti del Corano e della Sharia. Continuo a studiare l'Islam perché ci sono ancora molte cose che voglio imparare e applicare, inshallah. Mi sto impegnando a fare della mia casa un ambiente in cui regni la volontà di Allah Altissimo, anche se so che ho ancora tanta strada da fare in questo senso, ma so anche di essere nella direzione giusta. Questo mi incoraggia a non demordere. Voglio concludere chiedendovi di rivolgere un pensiero alle persone. Sono sicura che siano molte, che come è successo a me si trovano senza una guida. Molte di queste prendono a seguire dei falsi miti. A questo proposito credo che l'Islam dovrebbe essere fatto conoscere di più. Purtroppo l'idea che se ne ha è troppo ridotta e per molti versi deforme. Conclude così la neomusulmana italiana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.